compressi in questa sessione che per giunta ci hanno spostato di stanza, quindi scusateci la confusione.
Okay, so good morning. We're going to start. We're a little late, but we'll try to catch up for lost time. I'm waiting for the other speaker who will come sooner or later. I hope.
Io sono Jesse Marsh e faccio la Scusate, la confusione continua. Ah, è qua. Ma che file è? No, va bene. PowerPoint. Sì, non avevo l'icona di PowerPoint. Ah, è venuto curioso. Va bene. Si può togliere la... Si può mettere... ecco. Sì. C'era una volta che dal Macintosh a Windows non funzionava niente, poi per un certo periodo tutto ha funzionato e non so se voi vi siete accorti, da 2 o 3 anni non funziona più niente e hanno aspettato che almeno un 10% dei nostri colleghi hanno comprato un Macintosh e ora cominciano cose come questo, quindi non vi dico da quale lato sto io, perché per non fare pubblicità a nessuno, ma si capisce che ci stanno manipolando di nuovo e chiedo scusa. Tutto questo nostro movimento di Human Smart Cities è di noi che vogliamo ribellarci e riprenderci la gestione e il controllo della nostra vita, nonostante i tentativi delle grandi aziende di fare esattamente il contrario. Don't give it away. Io vi voglio presentare questo cookbook, Human Smart Cities Cookbook, di cui già 1400 copie sono andate via, credo che ce ne sono alcuni là fuori, spero che ne avete preso una copia, ringrazio tutti voi dell'attenzione che avete già dato a queste cose qua. Vi racconto questo libro perché sintetizza in maniera molto sintetica tutto quello che è successo in 30 mesi di un progetto europeo in ambito Smart Cities. Praticamente tutto quello che abbiamo imparato, non nei dettagli ma nell'essenza, si trova qua dentro. Questo è il progetto, gli aspetti del progetto. La cosa importante è che verso la fine ci hanno chiesto di scrivere un libro indirizzato ad un sindaco, come quelle che abbiamo visto ieri, di una città che non ha fatto l'esperienza di questo progetto, che gli spiega la metodologia che abbiamo sviluppato insieme, coprogettato, come si può attuare questa metodologia nella sua città e quali sono i benefici di fare questo. Ora, in qualche minuto vi volevo semplicemente illustrare i contenuti di questi e così facendo più o meno vi racconto l'essenza di questo progetto periferia. Dopo di me parlerà Francesco Molinari, che spero, che non è seduto qua accanto, che parlerà degli aspetti dei modelli di business che abbiamo sviluppato, che è interessante, nella sostenibilità anche istituzionale per quanto riguarda l'aspetto delle città, e poi sentiremo direttamente le testimonianze delle città che hanno partecipato al progetto e la loro storia, che cosa vuol dire, cosa è voluto dire l'applicazione di queste metodologie nelle loro città. Questo è il cookbook, questa è la copertina. L'apertura del cookbook comincia con questa bellissima citazione: nel mondo reale i sistemi economici sono fatti di esseri umani, non di ingranaggi anonimi. Ed è questo che ci sembra sempre, che ci complica la vita, finché cerchiamo di far finta che gli esseri umani non ci sono, sono un corollario un poco complicato dell'esistenza. Quando invertiamo il discorso e partiamo dagli esseri umani, tutto diventa stranamente più semplice. Ed è quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo pensato all'idea di smart non come l'attributo di una cosa, tipo un smartphone, ma l'attributo di una persona, di un gruppo di persone, di una comunità, di un quartiere di una città, di una città, di una rete di città. E questa qualità di smartness è quello che è l'essenza di quello che noi stiamo cercando e secondo noi è l'essenza della risposta ai problemi che noi abbiamo oggi. C'è anche una... A molti di voi, alle persone diciamo meteorologicamente più serie, l'idea di una cosa che si chiama cookbook già vi mette un poco a disagio. Infatti, questo non è un ricettario, è un libro di cucina. Non so come tradurlo in inglese. It's not a set of recipes, it's a book about cooking. E la differenza è che una ricetta è una cosa che si dice fai questo, fai questo, fai questo e avrai questa cosa uguale all'altra persona che fa questo, fa questo, fa questo. Questo libro vi spiega un poco qual è il sapore degli ingredienti, dove li trovi, qual è la diversa qualità di un ingrediente in un luogo rispetto ad un altro, con quale metodologia li potete mettere insieme, quale tipo di cose dovete pensare prima. Quello che fa un vero cuoco, non quelli che usano i libri di cucina, ma quelli che sanno veramente cucinare, è che il risultato sarà, speriamo, una sorpresa, perché per un dato insieme di ingredienti nel luogo specifico, quello che viene fuori non lo possiamo dire, siete voi che dovete scoprirlo. Quindi questo è lo spirito di questo cookbook. La struttura generale, c'è un'introduzione generale che spiega che cos'è questa idea di città human smart, c'è la metodologia spiegata in termini non tecnici ma in termini diciamo politici che ha più senso per chi deve governare una città e infine ci sono delle storie vere dei sei città pilota che salterò un poco perché li sentirete dai protagonisti stessi. Al centro la nostra idea è quella di persone, ma non persone qualsiasi, persone people in places, persone in luoghi. Una città è fatta di luoghi, sono i luoghi che fanno la città molto specifico, molto concreto, ed è il fatto che una persona è in un luogo, in un momento, che esemplifica il problema o la questione da risolvere, che contiene tutti gli elementi per affrontare, per risolvere quella questione e che diventa in un certo senso la soluzione. Gente in luogo, quello è il momento e il modo in cui tutte le tecnologie, tutto l'armamentario che possiamo buttare addosso nelle situazioni hanno senso. Hanno senso quando c'è una persona o delle persone in un luogo o in un luogo tipico. E questo lo chiamiamo arena, prendendo molto, anzi, questo progetto, questo concetto si è ispirato a Pellehen, che ha fatto un discorso ieri, non so quanto avete sentito, dove lui parlava di questa cosa nei paesi nordici, ai tempi medievali, dove quando c'era un problema, quando c'era una questione nella comunità, decidevano, ora dobbiamo fare un thing, che noi abbiamo chiamato un'arena, perché è un luogo, affrontiamo insieme questa cosa, creiamo un'arena, che è quel luogo in cui metteremo insieme quelle persone e rinegoziamo. Ogni problema che noi dobbiamo risolvere non è una questione di sapere tra quanti minuti mi arriva l'autobus. Dentro quella questione ci sono i problemi veri. Ci sono dentro quella domanda di quando mi arriva l'autobus, che in sé è banale, anzi direi stupido, tanto che è talmente facile da risolvere che non risolve niente, ma dentro quella domanda c'è la crisi finanziaria perché l'autobus non arriva. Dentro quella domanda c'è la questione del cambiamento climatico, perché quell'autobus sputa, faccio io, dipende da dove siamo. C'è il problema della rappresentanza democratica, perché quell'autobus, chi l'ha deciso, chi l'ha comprato, chi ha buttato i soldi, chi ha intescato la tangente, chi ha deciso che passa di lì a quell'ora. Dentro quell'ora dell'autobus ci sono i problemi veri. E come facciamo a tirarli fuori? E per affrontare questi problemi veri, non è che possiamo dare solo la risposta tra quanti minuti arriva l'autobus. Dobbiamo avere dei cambiamenti trasformativi, che cambiano tutto, che cambiano tutte le regole. Questo è quello che è venuto fuori soprattutto nel discorso di Charles Ledbetter ieri. Non si può solo dire tra quanti minuti arriva l'autobus, quello non risolve niente ed è una palliativa. Allora è questa l'idea dell'arena, che è anche conflittuale, che è anche il luogo dove si rinegozia tutto a partire da una cosa concreta e precisa che vive la gente, non in modo astratto, la mobilità, no, vive la gente in maniera concreta sulla propria pelle. E con questo rispondiamo con questa idea di smartness umano che vi ho già illustrato, e affrontare le sfide, e questo l'abbiamo sentito anche un bel po' ieri, con questa idea non solo di coprogettare i servizi, ma di coerogarli, se il termine traduce male, ma di, siamo noi a fare il servizio a noi stessi, siamo noi a diventare la cosa pubblica, nel momento in cui noi diciamo guarda che quella cosa per i rifiuti è pieno, e nel momento in cui noi andiamo a visitare una persona anziana per darle cura, siamo noi un servizio pubblico, siamo noi la cosa pubblica, siamo noi la comunità. E quindi la coproduzione dei servizi è la chiave di affrontare queste sfide. I benefici, questo lo sentirete di più dai piloti, i benefici. Il primo è che le cose costano meno e non ci vuole molto per tutti i soldi. Si dice che non ci sono soldi in giro, noi lo sappiamo tutti che ci sono quantità oscene di soldi in giro e che vengono spesi malissimi. Le vere soluzioni, il loro vero problema è che costano poco, ma questo è anche un vantaggio, questo rende possibile trovare soluzioni all'interno di diverse strutture di potere. E questo è un altro vantaggio per chi è capace e chi ha voglia di affrontare questa sfida e di innovare la cosa pubblica assieme al processo, assieme ai cittadini, assieme a tutti quanti, buttandosi in mezzo all'arena per dire guardiamo questo problema insieme. E sono soluzioni small and frugal, piccole, frugali, che hanno senso, che hanno concretezze, che sono condivise, che sono di proprietà di chi li ha fatti. Per il resto vedo di andare un poco più veloce, perché quello che vi volevo comunicare soprattutto è il senso di tutto questo. Volendo, facciamo finta che questa cosa ci convince, che ci sembra interessante. Cosa dobbiamo fare? Quattro gruppi di argomentazione qua. Il primo è, cosa fa un buon cuoco? Non è che comincia dal ricettario e dice allora devo andare a comprarmi un quarto di litro di latte, eccetera, eccetera. Guarda la dispensa, vede che cosa c'è. Apri il frigorifero, vede che cosa c'è. Noi siamo capaci di aprire le nostre città e vedere che cosa c'è. Noi sappiamo cosa c'è nella nostra città. Sappiamo quali sono i cittadini attivi. Un'amministrazione pubblica, noi abbiamo scoperto, normalmente non ha la più pallida idea del tipo di creatività, delle azioni dei cittadini, delle capacità di ragazzi che sanno programmare, che sono le risorse sui quali può contare. Quindi la prima cosa più importante è di saper leggere gli ingredienti con i quali si può lavorare. La seconda cosa è prendere questo concetto di arena, di luoghi, capire quando è il momento giusto, qual è il luogo giusto, qual è il problema giusto, e come usare questo come laboratorio, pentola, come forno, non lo so, per cucinare, per creare nuove cose. E qui è soprattutto abbiamo lavorato su delle idee di modelli astratti di arene, ma soprattutto delle idee che sono venute fuori dall'esperienza concreta dei piloti, dei suggerimenti di che cosa da tipi di risorse nascoste, opportunità nascoste da identificare e di poter cogliere, di mettere nell'arena, che cosa non mettere, eccetera, eccetera. Il terzo gruppo è sulla parte più difficile, perché penso che se siete qua dentro probabilmente avete già lavorato in esperienze partecipate di qua e di là, di processi partecipativi, eccetera, eccetera. Il momento più difficile è quello di passare dal prima cosa un po' assembleare dove tutti dicono la loro cosa in 3 minuti, oppure nella cosa un po' più strutturata di un brainstorming, di un open space, di un processo, eccetera, con tanti di post-it, e alla fine della giornata avete tante idee, ma come si fa a passare da quello a fare dei servizi concreti, delle cose che poi si possono mettere in moto? Come si fa a trasformare delle idee e soprattutto la buona volontà della gente in dei servizi che poi sono cose serie? E questo ha bisogno di un inquadramento, di un processo, di un'idea di che cosa fare dopo, dove siamo, che cosa viene dopo, di come si fa incanalare questo in un processo strutturato, che magari non è un processo lineare, però vi dà una guida, vi fa capire che cosa è meglio fare nel prossimo momento, come si fa a passare da una creatività così ebulliente a dei servizi urbani cittadini, che è quello che la gente vuole. E l'ultimo punto è scaling up, perché le nostre soluzioni sono appunto piccole, frugali. Uno dice, ma sono insignificanti, io ho un'intera città da gestire. Come si fa? Passa dalla cosa piccola alla cosa grande. Si prende il timbro e la si mette in ogni circoscrizione, si creano cose nuove. Questa è un'altra domanda che abbiamo affrontato e su quale abbiamo qualche consiglio. Ora passo nelle cose per gli essentials e più questo è il discorso che vi avevo fatto per i cittadini, certe idee su come riuscire a collaborare con i cittadini che non sono sempre i primi a presentarsi a questi appuntamenti. Come si fa a scovare le risorse nascoste? Come fai a trovare dei gruppi che magari non sono abituati ad avere a che fare con la cosa pubblica o questo tipo di situazione? Ci vuole, siccome crediamo che per fare tutto questo ci vuole la tecnologia come fatto abilitante, quale tecnologia? C'è la tecnologia delle grandi imprese, c'è l'IBM e Telecom ieri che avevano tutte le soluzioni pronte per noi, che un poco ci vogliono, le infrastrutture ci vogliono, il wifi c'è qua, anche se arranca. La vera domanda è da dove vengono tutti questi hacker, tutti questi programmatori? Come si fa a riuscire a convincerli a progettare nell'interesse collettivo una cosa per aiutarci tutti a risparmiare acqua anziché programmare l'ennesimo videogioco e vincere un hackathon con una cosa inutile? Questa è una vera sfida, questa è una comunità molto creativa, piena di energia, ma molto difficile da ingaggiare, perché tu devi stare alle loro regole. Le loro regole sono molto etici, molto chiare e molto precise. Loro forzano te, amministratore, sindaco, essendo il target di questo, ad innovare te stesso, ad essere aperto e pronto di cambiare il modo di fare le cose. E questo è il passo più difficile, come sappiamo, tant'è che il terzo attore chiamato in causa è l'amministrazione, che alla fine della fiera, lo sappiamo tutti, è il vero barriere, ma è ora che lo smettiamo di pensarla come una sola barriera, è un'enorme risorsa. È quello che tutti dicono, è troppo faticoso a pensare all'amministrazione pubblica, ma la vera conoscenza della città, la vera conoscenza della normativa, la vera conoscenza di quello che veramente sta succedendo nella città è dentro la gente che lavora nell'amministrazione pubblica. È tutto strutturato per non farla funzionare, ma la sfida è quello di riaprire, di dare delle possibilità a coloro che lavorano, ai dipendenti della cosa pubblica, quanto ai cittadini, e di mettere loro in contatto con i cittadini. Questa è la cosa che abbiamo scoperto, è la cosa più inusuale, e che però dà dei risultati inaspettati. Visto gli ingredienti, questa è la sezione dedicata a lavorare sulle arene, e appunto consigli per cercare quando è il momento giusto, qual è il luogo giusto, e quali sono gli ingredienti giusti da metterci. E questo dipende da un po' di sperimentare, di cercare di fare delle cose su piccole scale, con diversi livelli di apertura e chiusura. Un poco dipende dal studiare, di cercare di capire qualcosa dagli esempi degli altri, di capire che cos'è uno smart street, che cosa può essere uno smart square, che cosa possono essere diversi angoli di città, in che modi diversi posso interpretare una strada. Mentre ci pensate, poi ci arriviamo ad una cosa. E questo è il modello dell'arena, della gente nei luoghi. Abbiamo pensato di, appunto, di cercare di vedere degli areni tipo, vedere quanto questi possono aiutarci nel capire come fare l'arena vero, o anche un'arena strutturata permanente. Uno può decidere che un certo parco nella città contiene abbastanza problemi ricchi che se io butto tutto nel parco, poi volendo scoprire tutto quello che, tutte le cose che emergono dal parco, compreso l'autobus che ci arriva, compreso quello che viene aggredito mentre nel parco, compreso quello che sta cercando di avere un battito cardiaco normale mentre attraversa il parco, tutte queste cose, il parco in realtà contiene tutto. Allora possiamo usare il parco come arena per reinventare tutto. Ma questo lo sentirete dagli altri. Tutta una serie di strumenti, di toolkit, di card, eccetera, che abbiamo sviluppato, che aiutano ad avviare dei dibattiti tra le persone in modo un po' strutturato, dare idee che provocano la creatività, dove si può andare. Per ogni arena un'idea di che cos'è, qual è la sua, diciamo, personalità, come è stato sperimentato in questo progetto, e alcune cose da guardare, che luoghi particolari, diciamo, del municipio. Nel nostro caso è un municipio su quattro ruote, ma comunque il municipio, il senso del municipio, che tipo di luoghi particolari potrebbe diventare un municipio, come la gente, che tipo di persone che interagiscono col municipio possiamo vedere, e così via. E questo, la metodologia, la nostra mappa della metropolitana, che credo che Francesco farà vedere pure, che fa vedere, non è una metodologia lineare, ci sono diversi filoni della metodologia che si incrociano, fanno dei processi incrociati. Il processo dei challenges, che è un po' simile a tante cose di crowdsourcing, solo che nel nostro caso la differenza è che il challenge è promosso da normalmente l'ente pubblico, che dice se c'è una soluzione, un approccio interessante a questo problema, io non vi do 5.000 euro, ve lo faccio, perché io ho le risorse umane, ho le risorse organizzative se li metto sul tavolo, ho probabilmente a budget un sacco di soldi per fare una risposta cretino a questo problema, invece se qualcuno mi dà una risposta più interessante, ve lo faccio davvero. Allora la motivazione alla gente a partecipare a questo non è di andare a Silicon Valley, è di migliorare la propria città, è giusto? E di vedere la loro idea di un nuovo modo di organizzare il trasporto o l'erogazione del cibo o quello che è, implementato dal sindaco, è semplicemente un impegno per l'innovazione amministrativa. E questo cambia completamente tutto il discorso. Il portale abbiamo sviluppato, aiuta, accompagna questo progetto. Lo potete visitare, poi lo vediamo. E poi infine c'è il discorso di scaling up, dove la diffusione di queste cose non è attraverso un timbro che replica, non è replicazione, è un po' contaminazione di diverse comunità, perché c'è una scala a cui queste cose succede. Allora la questione di trasformare una cosa in un servizio vero a livello di tutta la città non è una questione di scrivere un circolare che dice queste cose ora va applicato in tutta la città. È una questione di preparare il terreno, di preparare l'ecosistema che è la vostra città per essere fertile alle contaminazioni. Se le condizioni ci sono, e ne elenchiamo alcuni, allora diventa più facile che una bella idea viene vista dalla gente in un altro quartiere, che magari prendono lo stesso strumento, lo adattano, lo cambiano e così via. E che questa cosa qui diventa un ecosistema di soluzione che, se c'è necessità di un coordinamento a livello municipale, chiaramente quello viene chiesto e la risposta viene. Ma se non è necessario, può essere anche la raccolta dei rifiuti. Chi ce lo dice che deve essere allo stesso orario, nello stesso modo in tutta la città? A Castelvetrano, nelle Madonie, hanno visto che le strade sono troppo strette per la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata, e lo fanno con il mulo. E hanno poi scoperto che i muli sono un bel strumento di educazione per i bambini della scuola, a parte il fatto che l'incredibile quantità di soldi che spendevano perché dovevano acquistare dei camioncini stretti per salire le scale e i muli costano meno, a parte il fatto che ovviamente sono più ecologici. Questo è il tipo di soluzione. Questo è noto in tutta la Sicilia. Altre persone hanno usato muli, no, ma hanno ripensato il modo di raccogliere i rifiuti. Questo è il fatto. E quindi e questo è il tipo di contaminazione. Ripeto, non sulle soluzioni, ma su un modo nuovo di vedere gli ingredienti che avete e un nuovo modo di metterli insieme. Questo è solo per dire che il cookbook finisce con 6 storie vere, in 6 città vere, ma anche per introdurre i nostri 6 città che parleranno dopo Francesco Molinari, cui passo la parola. Grazie.